Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio, un versetto alla volta. Ecco a voi l'insegnante biblico di Grace to You, John MacArthur. Apriamo le nostre Bibbie e guardiamo insieme al capitolo 7 di Romani. Capitolo 7 di Romani. E voglio leggere, come introduzione al nostro messaggio, dal versetto 14 fino al versetto 25. Romani, capitolo 7, a partire dal versetto 14. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto al peccato, poiché quello che faccio non lo capisco, perché non faccio quello che vorrei, ma faccio invece quello che odio. E se dunque faccio quello che non voglio fare, riconosco che la legge è buona. Ora dunque, non sono più io a farlo, ma il peccato che dimora in me. So infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Il volere è presente in me, ma come compiere il bene non lo trovo. Poiché il bene che vorrei non lo faccio, ma il male che non vorrei quello faccio. Ora, se faccio quello che non vorrei fare, non sono più io a farlo, ma il peccato che dimora in me. E scopro dunque questa legge, che quando voglio fare il bene, il male è comunque presente in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore. Però vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente, e mi rende prigioniero dalla legge del peccato che è nelle mie membra. Oh, uomo infelice, misero me, chi mi libererà da questo corpo di morte? Io ringrazio Dio, per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Così, dunque, con la mente io stesso servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Questa è una descrizione toccante di qualcuno in conflitto con se stesso. Qualcuno che ama la legge morale di Dio, qualcuno che nel profondo del suo essere interiore vuole obbedire alla legge morale di Dio, ma è trascinato ed è spinto lontano dal suo adempimento del peccato, il peccato che si trova in lui. È l'esperienza personale di un'anima in conflitto. È una battaglia, è una guerra che infuria nel cuore. Il conflitto è molto reale, è molto intenso, è forte. E di questo non c'è dubbio. Si riassume nel versetto 25. Nel versetto 24, scusate. Misero me, uomo infelice che sono. C'è una miseria in questa battaglia, c'è una miseria in questo conflitto. E poi c'è anche il grido, chi mi libererà? E poi c'è l'affermazione. Oh, ringrazio Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Però pur sapendolo, conclude dicendo, così dunque, con la mente io stesso servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Ora, alcune persone dicono che qui viene descritto un cristiano, ed altre invece dicono che qui viene descritto un non cristiano. E la gente dice queste cose sin da quando è stato scritto Romani capitolo 7. Interi movimenti hanno basato la loro stessa esistenza sull'interpretazione di Romani 7. Un lato dice che c'è troppa schiavitù al peccato per essere un cristiano, l'altro invece dice che c'è troppo desiderio di bene per essere un non cristiano. E non si può essere cristiani ed essere legati al peccato in questo modo, e non si può essere non cristiani e desiderare comunque di osservare la legge di Dio. E quindi questo è il conflitto dell'interpretazione di questo passo. Però parliamo per un momento della posizione del non cristiano, ok? Probabilmente ci vorranno un paio di settimane per farlo, quindi sarete pazienti per questo, non solo per parlare delle due posizioni, ma per attraversare il passo intero, ovviamente. La posizione del non cristiano. Ora, le persone vogliono farci credere che qui si stia parlando di un non cristiano, dicono che il versetto 14 è la chiave. Io sono carnale, venduto al peccato. E quindi dicono che quello deve riferirsi ad un non credente. E poi il versetto 18. Poiché io so che in me, infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, perché il volere è presente in me, ma come compiere il bene non lo trovo. E quindi dicono deve trattarsi di un non cristiano, di un non credente, perché la persona che è cristiana sa come fare ciò che è buono. Dov'è l'evidenza della potenza dello Spirito Santo? E quindi mettono in dubbio l'ovvia ignoranza della persona del versetto 18, che non è in grado di capire come ottenere i risultati che vuole, che desidera. Colui che è in Cristo potrebbe mai essere così impotente? E poi di nuovo al versetto 24, oh misero me, uomo infelice, sembra piuttosto lontano dalla promessa di Romani capitolo 5 versetto 1, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per il quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E poi continua parlando del fatto che non abbiamo solamente la speranza e la gioia, ma abbiamo anche tutti i benefici. Come può quest'uomo essere così infelice con così tanti benefici? Come può essere carnale, venduto al peccato, quando il capitolo 6, versetto 14, dice il peccato non avrà più potere su di voi. Poi, invariabilmente, entrano nel capitolo 6, in dettaglio, per esempio al capitolo 6, versetto 2, noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Versetto 6, sappiamo bene che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi quindi non serviamo più al peccato. Versetto 7, per esempio, dice colui che è morto infatti è libero dal peccato. Versetto 11, così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio. Versetto 12, non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale. Versetto 17, ma sia ringraziato Dio, voi che eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. Versetto 18, essendo stati liberati dal peccato. Versetto 22, ora invece essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio. Ora, con tutto questo in mente nel capitolo 6, come si può dire che nel capitolo 7, verso 14, dice io sono carnale, venduto al peccato come cristiano? Capite il problema? Ora noi affronteremo ognuna di queste cose man mano che affronteremo e percorreremo il passo, però lasciatemi dire qui in riferimento generale al capitolo 6 che l'enfasi del capitolo 6 è sulla nuova creazione, la nuova natura, la nuova identità, la nuova persona in Cristo, l'io redento. L'enfasi quindi è sulla santità del credente e nella sua nuova creazione e nel suo io redento ha spezzato il dominio del peccato. L'enfasi del capitolo 7 invece non deve necessariamente essere la stessa del capitolo 6 ed ogni cristiano sa che anche se è una nuova creatura in Cristo ed il dominio del peccato è stato spezzato ed il peccato non ha più potere su di lui, il peccato comunque rimane un problema. E quindi che tu voglia o meno vedere un cristiano nel capitolo 7, devi comunque vedere un cristiano in conflitto con il peccato, anche se la sua nuova creazione, il suo nuovo io, è santo. Ed è per questo che è così importante comprendere quello che abbiamo insegnato nel capitolo 6, cioè che ciò che è stato ricreato è il nuovo io, e quel nuovo io redento è santo. Ma il conflitto rimarrà comunque. E che lo veda o meno, nel capitolo 7 esiste comunque. E vorrei aggiungere anche che è evidenziato persino nel capitolo 6. Osservate al versetto 12 del capitolo 6. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Ora, aspetta un attimo. Hai appena detto che siamo morti al peccato? Hai appena detto che il corpo del peccato, versetto 6, è stato distrutto e che non dovremo più servire quindi il peccato? Allora perché mai nel versetto 12 ci viene comandato di non lasciarlo regnare? Vedete, c'è lo stesso problema qui nel capitolo 6. Devi comunque affrontare il problema del credente e del peccato. Ed in tutto quello che Paolo ha detto nel capitolo 6 sulla nuova creatura, sulla nuova natura, sulla nuova creazione, sulla nuova essenza che abbiamo, non ha mai detto che da quel momento in poi non avremmo più avuto alcuna battaglia contro il peccato. Il versetto 12 implica il fatto che il peccato potrebbe comunque avere un posto dominante nella tua vita, potrebbe comunque gridare ordini ai quali ci possiamo sottomettere, potremmo comunque obbedire al peccato. Proseguiamo con il versetto 13, per esempio. E non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, il che significa che potremmo farlo. E quindi dobbiamo essere comandati di non farlo. Quindi da un lato il problema del capitolo 7 è lo stesso del capitolo 6. Perché ci sono tutte quelle affermazioni su come siamo morti al peccato, il peccato non ha più dominio su di noi, il servizio al peccato è stato spezzato, ora siamo servi di Dio, siamo liberi dal peccato, però allo stesso tempo ci sono i comandi che dicono non lasciare che il peccato dimori su di voi. Quindi non ci sono problemi nell'interpretazione del capitolo 7 che non si trovano anche nell'interpretazione del capitolo 6. Guardate il versetto 19 del capitolo 6, per esempio. Io parlo alla maniera degli uomini, a motivo della debolezza della vostra carne. Ora, ricordate quello che abbiamo detto su questo? Che quando pecchi, non è l'uomo te che pecca, ma cos'è? La carne, la tua natura umana. E così dice, vi devo parlare di queste cose, vi devo ricordare queste cose, perché la vostra carne è ancora presente, poiché come avete prestato le vostre membra al servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità nel passato, ora prestate le vostre membra al servizio della giustizia per la santificazione. E di nuovo l'implicazione è che potresti comunque prestare le tue membra al peccato. Potresti comunque prestare le tue membra al peccato. Quindi sostenere che il capitolo 7 non può riferirsi ad un cristiano a causa delle affermazioni contenute nel capitolo 6 significa in realtà fraintendere l'intenzione del capitolo 6 stesso, e penso che sia un argomento piuttosto debole. Ora, guardiamo ai versetti che vanno dal 14 al 25 del capitolo 7 considerandoli come se stessero parlando di un cristiano, ok? Come se stessero parlando di un cristiano. Versetto 22. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore. Questa è un'affermazione molto forte, non è vero? Mi compiaccio, mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore. Dall'altro lato, potremmo porci la domanda, un incredulo può dilettarsi, può compiacersi nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore? Non troviamo alcuna indicazione del genere nella scrittura. Infatti, in Romani capitolo 8, versetto 7, nella parte centrale del versetto, dice che la persona non rigenerata non è sottomessa alla legge di Dio. Guardate al versetto 25. Io ringrazio Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, con la mente, io stesso servo la legge di Dio. Questo mi sembra proprio che stia parlando di un cristiano, no? Per due motivi. Numero uno, ringrazia Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore e servire la legge di Dio con la mente. Questo è un servizio del cuore. È il servizio della parte più profonda dell'uomo. E devo ricordarvi di quello che sta dicendo nel capitolo 8. Colui che è separato da Cristo non può essere sottomesso alla legge di Dio. Ora, tornate indietro al versetto 15, poiché quello che faccio non lo capisco, perché non faccio quello che vorrei, ma faccio quello che odio. E sapete cosa significa? Per me questo significa che c'è una battaglia qui presente, perché la parte più profonda e vera di questo individuo vuole fare ciò che è giusto, ma qualcosa glielo impedisce. È forse vero per una persona non salvata che desiderano fare veramente ciò che è giusto, ma che siano inspiegabilmente impediti del farlo? Non secondo quello che dice Geremia, che disse che il cuore dell'uomo è ingannevole più di un'altra cosa, ed è che cosa? Disperatamente malvagio. Guardate al versetto 18. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non dimora alcun bene. Perché il volere è presente in me, ma come compiere ciò che è bene non lo trovo. E di nuovo la stessa idea, qualcosa dentro di me vuole fare ciò che è giusto. E c'è ancora lì il versetto 19, poiché il bene che vorrei fare non lo faccio, ma il male che non vorrei quello faccio. C'è ancora lì nel versetto 21, io trovo dunque in me questa legge, che quando voglio fare il bene, il male è presente in me. Così il cuore, l'anima e la mente nel profondo dell'individuo desiderano fare ciò che è giusto. L'inclinazione è verso ciò che è bene, ma c'è un principio malvagio empio che rende il tutto non così facilmente realizzabile. Chiunque sia questa persona, afferrate bene questo, ok? Desidera fare cose buone, però si ritrova a fare cose cattive. Per quanto io possa sapere e leggere in Romani, il capitolo 3, la persona empia non ha alcun desiderio di fare la volontà di Dio. Non c'è nessuno che faccia il bene, no, neppure uno. In Romani 3 Paolo dice che tutto di loro è male, tutto. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Versetto 11, nessuno cerca i propositi di Dio, la volontà santa di Dio, la legge morale santa di Dio. Non c'è timor di Dio dinanzi ai loro occhi, non hanno alcun rispetto per Lui né per la sua legge. Il conflitto qui, la tensione, la battaglia tra ciò che Paolo sta dicendo, mi diletto, amo, approvo, voglio, desidero fare, e ciò che effettivamente compie, io credo possa essere solamente vero in una persona redenta. Non credo veramente che in una persona non rigenerata, una persona non redenta, una persona non salvata ci sia grande conflitto. Voglio dire, in fin dei conti, non crediamo nemmeno per un momento che le persone senza Dio siano fondamentalmente brave, che semplicemente non riescano a farcela. Noi crediamo che siano veramente persone malvagie, che però manifestano anche il male che si trova dentro di loro. Ora sorge un'altra domanda a questo punto, e questa è stata una disputa altrettanto accesa, ok? D'accordo, consideriamo che si tratti di un cristiano, giusto per far MacArthur felice. Che tipo di cristiano è? Alcune persone dicono che è la descrizione di un cristiano ad un livello molto, molto basso di spiritualità. Vuol dire, quest'uomo non ha nemmeno capito cosa stia succedendo, sta cercando con le proprie forze di osservare la legge. Un autore disse che questa è la miseria totale del fallimento di un cristiano che tenta di piacere Dio sotto il sistema mosaico, cioè una sorta di cristiano super legalista che cerca di produrre la propria giustizia e non è in grado di farlo nella propria carne. Bene. È un cristiano legalista? È un cristiano di basso livello? Uno di quelli che si autogiustifica? Francamente, non credo che sia quello il fatto. Il motivo per cui non lo penso è perché quei tipi di cristiani di solito non hanno questo tipo di percezione. Se impari mai qualcosa sul conto di un legalista, imparerai sempre che vivono sotto l'illusione di essere molto, molto spirituali. Nemmeno per un momento pensano di essere in questa condizione. Sai che tipo di cristiano è questo? Amici miei, questo è il cristiano più maturo e più spirituale che possa mai esistere, che vede così chiaramente l'incapacità della sua carne di fronte alla santità dello standard divino. Capito il punto? E più è maturo e più è spirituale, maggiore sarà la sua sensibilità nei confronti delle proprie mancanze. Mostrami un cristiano infantile, tra virgolette carnale, mondano, legalista, autogiustificato, ed io ti mostrerò qualcuno che vive nell'illusione che tutto ciò che sta facendo sia veramente molto spirituale. Mostrami invece una persona con questo tipo di rottura interiore, mostrami una persona che agonizza nelle profondità della propria anima perché non riesce a fare tutto quello che è scritto nella legge di Dio, e Dio ti mostrerà una persona spirituale. E quindi io credo che quello che abbiamo qui sia Paolo, esattamente Paolo, e la parola lì, io, appare 46 volte in questa porzione della scrittura, in Romani 7. Se ricordo bene, non contatele, ok? Comunque, lo dice molte volte. E penso che quello che abbiamo qui, alcuni dicono, ah, questo era Paolo prima di essere stato salvato, oh, questo era Paolo quando era appena stato salvato, era ancora infantile, era ancora in una sorta di situazione molto carnale, però io invece credo che questo sia Paolo ai vertici della sua percezione cristiana. Questo è Paolo a livello più elevato di maturità, e quello che sta dicendo qui è quello che vede, che non è all'altezza della santa legge di Dio, anche se lo desidera con tutto il suo cuore, e si scopre delimitato da quella brutta realtà che il peccato nella sua realtà residua ancora ancora presente, e quella è una realizzazione profondamente sensibile. In 1 Corinzi, capitolo 15, versetto 9, dice la stessa cosa, però in altri termini. Poiché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. Vedete? Non disse mica, oh, non ero degno di essere apostolo. Dice cosa? Io non sono degno ora di essere apostolo. Io sono il minimo tra tutti. In Efesini 3:8 dice a me. Dice a me che sono il minimo di tutti i santi. Ora sta scendendo ancora di più. Prima era il minimo, ora è meno del minimo. Vedete, quest'uomo più si confronta con la santa legge di Dio, sebbene nel nostro giudizio relativo agli altri uomini egli sia il supremo tra tutti, nella sua mente si considera meno del minimo di tutti i santi. Voglio portarvi a prima Timoteo, capitolo 1, versetto 12. Ringrazio Cristo Gesù, nostro Signore, che mi ha reso forte, perché mi ha stimato degno di fiducia, mettendomi al suo servizio, benché io prima fossi un bestemmiatore, un persecutore ed un violento. Voi potreste dire, certo, era quello che era, ma poi continua dicendo, ma ho ottenuto misericordia perché lo feci ignorantemente nell'incredulità e la grazia del nostro Signore è stata sovrabbondante con la fede e l'amore che è in Cristo Gesù. E poi dice, questa è una parola fedele, degna di essere accettata da tutti, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il cosa? Ero il primo? No, sono il primo. Sono il primo. Tuttavia, per questo ho ottenuto misericordia. Ascoltate, io penso che sia esattamente quello che stia dicendo in Romani 7. Questo è Paolo, molto avanti nel suo apostolato, era maturo nel Signore. Stava camminando nella dinamica della vita spirituale, avendo sperimentato la potenza di Dio, la saggezza di Dio e la conoscenza di Dio. E più sa, più sperimenta, più odia il peccato che vede ancora aggrappato a sé. E i termini che usa in Romani 7 sono così precisi che non possiamo mancare di cogliere. Chiunque sia questa persona, odia il peccato. Versetto 15. Lo odio, dice. Chiunque sia questa persona, ama la rettitudine. Versetti 19 e 21. Vorrei fare il bene. E chiunque sia questa persona, si diletta nella legge di Dio dal profondo del suo cuore. Versetto 22. Chiunque sia questa persona, si rammarica profondamente per i suoi peccati. Versetto 15. 18, 24, oh misero me, uomo infelice, chiunque sia questa persona ringrazia Dio per la liberazione che sa di avere in Cristo Gesù, nostro Signore. Ora non dirmi che quest'uomo non è un cristiano. Il cristiano dunque vive tra due estremi, li tiene in tensione. Temporaneamente vive in questo mondo come un uomo di carne e sangue, soggetto alle condizioni della vita mortale. È un figlio di Adamo. Adamo è suo simile, e come tutti gli altri uomini che hanno ereditato il seme del peccato. Però, spiritualmente parlando, è passato dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, ed ora partecipa alla morte, alla sepoltura, dalla risurrezione di Cristo, ed ora è il possessore di un seme incorruttibile ed eterno. La natura divina è una nuova creazione, non è più in Adamo, è in Cristo. Però il peccato rimane nella sua umanità. E così è consapevole della presenza e del potere del peccato che dimora in lui, e lo disprezza, lo odia. E lo detesta, perché ha gustato il seme incorruttibile. Questo è l'uomo di Romani 7. Ora, giusto per rafforzare di nuovo questo concetto, c'è un cambiamento piuttosto drastico nei tempi verbali del capitolo. I verbi da Romani 7, dal versetto 7 al 13, sono al passato, e credo che parlino di lui prima della sua conversione, ed abbiamo esaminato questo in dettaglio per sottolineare che questa era la sua esperienza di convinzione pre-conversione, quando si trovava faccia a faccia con la legge di Dio, ed i verbi quindi sono al passato, all'aoristo. Non appena però si arriva al versetto 14, i verbi passano al tempo presente, giù fino al versetto 25. Il cambiamento nel tempo verbale è una nota linguistica molto importante, perché ci dice che Paolo è passato dal passato, prima di essere stato redento, al presente. C'è anche un cambiamento molto interessante nella circostanza relativa al peccato. Dal versetto 7 al 13 il peccato lo uccide, il peccato lo trafigge, e lo dice nel versetto 11: il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi ha ingannato e per mezzo di esso mi ha ucciso. Il peccato l'ha ucciso, ha ucciso tutta la sua giustizia propria, tutte le sue speranze, tutte le sue sicurezze. Quando ha scoperto di essere veramente un peccatore, vedendo la legge di Dio, quello lo ha semplicemente devastato, lo ha completamente annientato. Il peccato l'ha ucciso. E poi tutto ad un tratto si arriva al versetto 14 e lui si trova lì combattendo contro il peccato e non permetterà che lo uccida, non cederà adesso. E quindi credo che questa sia la testimonianza personale di Paolo su cosa significhi vivere come un credente maturo, controllato dallo Spirito, che ama con tutto il suo cuore la preziosa, meravigliosa, santa e maestosa legge di Dio e si trova avvolto nella carne umana e incapace di soddisfare la legge di Dio come il suo cuore desidera. E credo anche che in questa sezione continua la sua discussione sulla legge. E come abbiamo visto l'ultima volta, qui sta affermando ai giudei che non c'è nulla di sbagliato nella legge. La legge non può salvare, l'abbiamo visto, la legge non può santificare, ma è comunque buona. Perché cosa che fa? Convince di che cosa? Del peccato. E questo è vero prima di essere salvati e, indovinate un po', è anche vero dopo. Ed io credo che in Romani 7 dal 14 al 25 stia seguendo lo stesso argomento, ed ecco perché la parola infatti appare nel versetto 14, scorre naturalmente nel discorso, proprio come il peccato non ha annullato la bontà della legge prima che fosse salvato, non annulla la bontà della legge dopo che è stato salvato. La legge rivela il peccato come peccaminoso prima che siamo salvati e rivela il peccato come peccaminoso dopo che siamo stati salvati. Ora, quando diventi cristiano e leggi della condizione del peccato nella Bibbia, sei meno preoccupato per il tuo peccato perché ora sei cristiano? No, di fatto lo sai che cosa? Più preoccupato. E la legge lo rivelerà sempre. Quando Davide disse: ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te, stava dicendo che la parola di Dio nel cuore diventa il punto di convinzione. Non è solamente informazione, giusto? Non attraversiamo la vita avendo solamente un po' di informazione, no, abbiamo bisogno di convinzione. E la legge ha quel potere. Quindi mentre ci dice che la legge non può salvare e che la legge non può santificare, afferma anche che essa è buona, che è santa, che è giusta, perché essa convince di peccato ancora prima della salvezza per portarci a Cristo e anche dopo la salvezza, così che possiamo comprendere il santo standard di Dio e desiderare con tutto il nostro cuore di adempiere adesso. Il problema non è la legge, il problema siamo noi. Come disse Pogo, abbiamo incontrato il nemico ed il nemico siamo noi. Ora esaminiamo la struttura del testo, ok? Versetto 14 è un quadro del peccato che dimora nella vita del credente. E cerchiamo di spiegare un attimino le difficoltà man mano che procediamo, però ho ritenuto che offrirvi questa panoramica generale all'inizio potesse aiutare ad impostare le cose. Questo è un passo molto, molto toccante. È un passo raro nella Bibbia perché fa qualcosa che accade raramente e non riesco a pensare ad un altro passo che faccia una cosa del genere, così su dei piedi. È una serie di lamenti, è una serie di grida addolorate, è una serie di canti funebri disperati e dolorosi. E sono ripetitivi? Ce n'è uno, poi c'è il secondo e poi c'è un terzo. E dicono esattamente la stessa cosa tre volte. Questo è il grido di un cuore spezzato, di un'anima angosciata, di un'anima in grande conflitto. Ora, ognuno di questi tre lamenti segue lo stesso schema. Paolo descrive la sua condizione, ne fornisce la prova e poi descrive la causa del suo problema. Descrive la sua condizione, fornisce la prova che è in quella condizione e poi spiega la fonte del suo problema. Guardiamo insieme al primo lamento, dal versetto 14 al versetto 17. E potremmo trascorrere un po' più di tempo su questo primo perché una volta interpretato il resto diventerà più apparente, più ovvio. La condizione si trova nel versetto 14 e lui inizia ciascuno di questi tre lamenti con una dichiarazione della sua condizione. Il primo inizia al versetto 14, il secondo al versetto 18 ed il terzo nel versetto 20. E ciascuno inizia con una dichiarazione della condizione. Sappiamo, infatti, che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto sotto il peccato. La parola, infatti, ci dice che Paolo non sta introducendo un nuovo argomento, sta continuando lo stesso discorso del passo precedente, cioè la bontà della legge, il valore della legge, perché essa ci mostra il peccato. Il problema non è la legge, il problema siamo noi. Ed il motivo per cui sta parlando della legge è che i critici avrebbero potuto dire, va, sai, quando predichi la salvezza per grazia mediante la fede, a prescindere dalla legge, stai parlando male della legge, stai svalutando la legge di Dio. E lui dice, non per niente, la legge è buona. Sono io che sono peccaminoso. La legge compie un'opera buona, non salva e non santifica, ma convince di peccato. E quindi dice, sappiamo infatti che la legge è spirituale. Ma io sono carnale, sono venduto sotto al peccato. Inizia con un'affermazione chiara e diretta, la legge è spirituale. Cosa significa però? Che proviene dallo Spirito di Dio. Proviene da Dio stesso. Quindi riflette la santa natura divina di Dio. Proprio come disse nel versetto 12, ricordate? Così la legge è santa ed il comandamento è santo, giusto e buono. Ora, di nuovo, lasciate che vi ricordi che credo che qui si debba vedere la testimonianza di un uomo rigenerato. Non vedo come persone non rigenerate, non redente, empie, che non conoscono Gesù Cristo, possono avere una tale percezione della santa legge di Dio. Versetto 18 dice la stessa cosa, in sostanza, voglio, desidero obbedire alla legge di Dio. Versetto 19, voglio obbedire alla legge di Dio. Versetto 21, voglio obbedire alla legge di Dio. Versetto 22, mi diletto nella legge di Dio. Non vedo un tale diletto nel cuore di un uomo non rigenerato. Però poi Paolo prosegue dicendo, ho una barriera nel farlo, anche se la legge è spirituale, questo è il contrasto, io sono carnale, sarkenos, sono umano, sono legato alla terra, sono fisico. Non dice io sono nella carne, non dice sono totalmente controllato dalla carne, perché questo ovviamente non è vero. Guardate al capitolo 7, versetto 5. Infatti quando eravamo nella carne, le passioni peccaminose destate dalla legge operavano nelle nostre membra per portare frutto alla morte. Eravamo nella carne. Io però non sono nella carne, non più perlomeno. Guardate al versetto 8 del capitolo 8. Quelli che sono nella carne, non possono piacere a Dio, dovresti sottolineare nella carne, al capitolo 7, versetto 5, l'8, perché nella carne è una condizione non rigenerata, e i termini qui sono molto precisi, giusto? Nella carne è un termine non rigenerato, una posizione non redenta. Proprio dice, io non sono nella carne. Però dice, sono carnale? Sono carnale. Sono carnale. Potremmo dire, può un cristiano essere così? Ascoltate qui, 1 Corinzi 3, verso 1. Quanto a me, fratelli, non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma come a carnali, come a bambini in Cristo. Versetto 3. Poiché siete ancora carnali, perché quando ero tra di voi c'era invidia e contesa, e quindi non siete forse carnali e non camminate secondo l'uomo, dice ai cristiani di Corinto, voi siete carnali, siete carnali. State agendo in modo peccaminoso, carnale. Noi non siamo nella carne, però ascoltatemi, la carne è ancora in noi. Non siamo più nella carne, nel senso di essere prigionieri della carne. Ora però guardate il versetto 18. Infatti io so, Romani 7:18, io so che in me, cioè nella mia carne, non dimora alcun bene. Sta dicendo che la carne è ancora lì. Io non sono nella carne, ma essa è ancora lì. Ed il versetto 25 dice, con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato? Non sei più nella carne, però la carne è in te. E quello è un altro termine per indicare la nostra umanità. Potrebbe essere lo stesso termine usato al capitolo 6, versetto 12. Non regni dunque il peccato nel vostro cosa? Nel vostro corpo mortale. Non regni nella vostra mente. La vostra mente deve essere rinnovata. E quindi sta usando la parola mente così in Romani capitolo 7. Non regna nella nostra nuova creazione, la nostra nuova natura. Regna nel nostro corpo mortale. E quindi i termini sono molto coerenti qui. Il peccato è nella nostra umanità. Ecco perché, cari fratelli, vi ho detto questo qualche settimana fa. Quando moriamo, andiamo immediatamente in cielo perché siamo già stati resi idonei per il cielo. Tutto ciò che dobbiamo fare è liberarci della carne, e quando lasciamo il corpo, quella è l'unica questione con cui dobbiamo confrontarci. Ora, qualsiasi cristiano potrebbe fare l'affermazione del versetto 14. Alcune persone avrebbero problemi con questo, però vediamo se posso semplificare la cosa, ok? Sono carnale. Potresti dirlo? Io potrei. Vuol dire vero? Voi potreste dire, sì, ma sicuramente non stai parlando in termini teologici, tecnici. No, 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 no. Sto solamente dicendo, potrei dire come cristiano che sono ancora un peccatore? Sono un peccatore salvato per grazia? Sono comunque peccatore? Dio mi aiuti se non lo dico? Se dicessi, beh, da quando sono stato salvato non ho più peccato. Mia moglie verrebbe qui a testimoniare? Vedete, il punto è che posso dirlo? Posso dire che sono carnale, carnale, mondano. Ci sono cose in me che lo dimostrano. Mi arrabbio? Mi irrito? Non adempio ai miei doveri come dovrei in ogni momento? Non mantengo la diligenza che dovrei nel perseguire le cose di Dio pur desiderandole? Vedo la mia umanità, la mia carne, la vedo ostacolare il compimento di tutto ciò che dovrei fare? Sono insensibile alle persone quando hanno bisogno della mia gentilezza e non lo sono? Quando avrebbero bisogno della mia benevolenza e io non lo sono? E così via. Mi vedo come umano? Mi vedo come peccatore? Non parlo sempre in modo santo a tutti quelli che mi parlano come dovrei, perlomeno? Possiamo tutti dire una cosa del genere, no? È una dichiarazione generale. E poi arriva questa, e questa sembra essere un po' il vero Waterloo per gli interpreti. Venduto al peccato. Ora sì che si tratta di un'affermazione seria qui, ok? Aspetta un attimo. Se siamo stati liberati dal peccato, come possiamo esserne venduti? Giusto? Guardate il versetto 23. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato. Mi rende prigioniero della legge del peccato. Una dichiarazione molto interessante. E quando arriveremo lì vi dirò cosa significa. Faccio fatica a non dirvelo adesso, però mi fermerò. Però quello che sta dicendo qui è la stessa cosa. Sono stato reso prigioniero della legge del peccato, versetto 23, venduto al peccato, versetto 14. Cosa significa? Cosa intende dire? Bene, il greco dice letteralmente venduto sotto il peccato, il principio del peccato, la realtà del peccato, non tanto le azioni, però mi vedo comunque venduto al peccato. C'è un senso in cui mi vedo comunque in una situazione nella quale il peccato ha una certa schiavitù su di me. Ora, però tenete a mente, nel capitolo 6 stava parlando della nuova creazione, e quella nuova creazione, quella nuova creatura, quel seme puro ed eterno, incorruttibile, infinito, la natura divina, la nuova natura, tutto ciò che siamo in Cristo Gesù, santi, puri, senza macchia, giusti per la giustizia imputata di Gesù Cristo, quello non è quello di cui sta parlando qui. Qui sta dicendo io, non la nuova natura, ma io in generale mi vedo come schiavo venduto al peccato. Poi nei versetti 23 e 25 lo chiama la legge del peccato, che è nelle mie cosa, nelle mie membra, e di nuovo i suoi termini sono coerenti. Le membra si riferiscono alle membra fisiche del corpo, al fisico, al carnale, si estende persino alle emozioni, ai sentimenti, alla mente, al pensiero, ma è sempre nelle membra del corpo, nella carne, nella nostra umanità. Può questo lamento venire da un cristiano? Io sono carnale, venduto sotto il peccato. Che ne dici di questo? Che dire del Salmo 51,5? Davide disse, ascoltate queste parole. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ora, questo suona un pochino come un uomo che non è mai stato redento, non è vero? Ma Davide lo era, giusto? Sì. Sta semplicemente osservando ad una realtà su se stesso. È una percezione, fratelli. E qui vediamo un cristiano maturo. Questo è un uomo che sta guardando la sua vita e noi saremo i primi a dirgli «Hey, sai, dovresti migliorare la tua autostima, amico mio?» Questo è un linguaggio abbastanza terribile quello che stai usando. Ricorda francamente Isaia, capitolo 6, giusto? Quando si presenta di fronte a Dio ed è lì ad adorarlo e vede questa grande posizione di Dio, questa grande visione e dice maledicimi, maledicimi, guai a me, che significa maledicimi, condannami, dannami Dio, perché io sono un uomo con una bocca impura e vivo in mezzo ad un popolo con le labbra impure, e tutto ciò che il profeta poteva vedere di fronte alla gloriosa santità di Dio era il proprio peccato. E questa è la maturità dell'Apostolo Paolo, che ora comprende quanto la legge sia spirituale. Un tempo pensava che si trattasse di un qualcosa di esteriore, non è vero? Non sapeva che parlava del cuore, invece. Ed ecco perché la legge riguardante la concupiscenza, la cupidigia nel cuore, versetto 7, l'ha colpito profondamente, l'ha ucciso. Ora vede che la legge è qualcosa di profondo, qualcosa di spirituale, una cosa santa, versetto 12, una cosa giusta, una cosa buona. Nel mentre comprende veramente la legge di Dio e guarda se stesso, vede e dice: io sono carnale. È una percezione legittima. È lo stesso concetto che intendeva in 1 Timoteo 1 quando disse: di cui io sono che cosa? Primo. È solo una questione di percezione. Non solo un cristiano può dire di avere una schiavitù al peccato, pur essendo redento, perché effettivamente anche noi abbiamo la schiavitù al peccato, no? Puoi tu spezzare la schiavitù che hai contro il peccato? Non in questa vita? Non in questa vita? E più sei spirituale, più sei maturo, più è probabile che tu lo dica. Quindi, venduto al peccato non significa, non dobbiamo lasciarci travolgere dai termini qui, non significa che siamo stati venduti attivamente al peccato per com'è, come si dice di Acab in Prima Re 20 e degli israeliti idolatri di Seconda Re 17. Non è che sia andato fuori a vendersi al peccato, no, è riconoscere che c'è una schiavitù lì presente. E sapete, ci sono stati momenti in cui siete stati prigionieri del peccato, e ve lo dico quando succede. Ogni volta che peccate, ogni singola volta che peccate, perdete la battaglia e il peccato vi rende prigionieri, giusto? E quindi Paolo esprime a parole tutti i nostri sentimenti, articolando la base del conflitto che si trova nel credente. E tutti noi, ovviamente, comprendiamo questa percezione. Tutti noi possiamo dire che c'è del peccato nella nostra vita, giusto? Non dovrebbe essere lì? Non è la cosa più vera sul nostro conto, perché c'è un nostro nuovo io, però è comunque lì. Questo è semplicemente il conflitto di ogni cristiano. C'è un senso in cui, pur essendo liberi nella nuova natura, siamo comunque vincolati dall'umanità in cui abitiamo. E potrei dire ancora una volta che davvero non penso che una persona non regenerata possa mai fare un'affermazione di questo tipo, perché innanzitutto non penso che sappiano che conoscano la legge come spirituale, e in secondo luogo non penso che sappiano che significa essere carnali, e inoltre non penso che si considerino venduti al peccato, vivono nell'illusione che tutto vada bene. È esattamente quello che dice il versetto 11, che il peccato ha modo di fare che cosa? Di ingannare. Ma quando la legge viene vista per quello che è veramente spirituale, allora un uomo si può vedere così lontano dall'adempiere la santa legge di Dio e si vede come non spirituale. Infatti il versetto potrebbe davvero essere letto in questo modo: la legge è spirituale, ma io non sono spirituale, sperimentando una sorta di schiavitù al peccato. Un grande commentatore esegetico, Cranfield, scrisse: più seriamente un cristiano si sforza di vivere nella grazia e di sottomettersi alle discipline del Vangelo, più diventerà sensibile al fatto che anche i suoi atti ed attività migliori sono sfigurati dall'egoismo che è ancora potente dentro di lui, e non sono meno malvagi perché spesso sono più sottilmente mascherate rispetto a prima. Ora lasciate che vi dica qualcosa che vi scioccherà, ok? Ha ragione. Non sei meno empio oggi di quanto lo eri nella tua mortalità non redenta, nella tua umanità. Sei comunque malvagio e non ci sono molte gradazioni, giusto? Basta solamente un peccato per esserlo. C'è in te una nuova natura che è santa, ma quella presenza peccaminosa della carne è comunque lì. Il commentatore benedetto di un tempo, Thomas Scott, scrisse: quando il credente confronta i suoi reali progressi con la spiritualità della legge e con il suo stesso desiderio ed obiettivo di obbedirle, vede che è ancora in grande misura carnale e sotto il potere di inclinazioni malvagie ed empie, delle quali, come un uomo venduto come schiavo, non può del tutto liberarsi. È carnale in proporzione esatta al grado in cui non riesce a conformarsi perfettamente alla legge di Dio. Questa è un'affermazione grandiosa. È carnale in esatta proporzione al grado in cui non riesce a conformarsi perfettamente alla legge di Dio. E non vedete, fratelli, che questo è veramente quello che il versetto 13 stava affermando? Il peccato è così peccaminoso, il peccato è così miserabile ed è così vile che persino quando una persona viene redenta, il peccato rimane attaccato con tutta la sua tenacia. Questa è la sua condizione, ed è la tua e anche la mia come cristiani. E poi troviamo la prova. Versetto 15, questa è la prova: poiché quello che faccio non lo capisco, perché non quello che voglio, quello faccio, ma quello che odio, quello faccio. L'uomo moralmente autogiustificato può ingannare se stesso, ma un vero cristiano guidato dallo Spirito non lo farà. Vede in sé la prova del peccato che dimora in lui. Notate attentamente il versetto, dice: ciò che faccio non lo capisco. E poi più avanti dice: ciò che odio, quello faccio. Però la conosco, parla di un'intimità d'amore. Fu detto di Giuseppe che non aveva conosciuto Maria. E penso che il suo uso qui, in contrasto con la parola odio, ci dia la libertà di comprenderlo in quel modo. E quello che sta dicendo qui è: ciò che faccio non lo amo. E ciò che odio invece lo faccio. Che è un altro modo di dire la stessa cosa. Ora, questo è un vero e proprio conflitto psicologico interiore della natura più profonda. Sta dicendo: la mia volontà è frustrata. Non è tanto che quando vuole fare una cosa non può farla. È che quando vede la legge di Dio e vuole osservarla interamente non può. Capite il punto? Non è un problema isolato che dice: oh, sai, sono un cristiano, vorrei dire una cosa buona su questa situazione, vorrei fare qualcosa di giusto, qualcosa di onorevole, santo, però non so come farlo. No, non è quella l'idea, come se parlasse di un qualcosa di specifico, di singolo che non riesce a fare. Quello che sta dicendo è: c'è un'intera legge di Dio che voglio obbedire e sono completamente frustrato nel cercare di farlo. E anche voi sapete, conoscete quella frustrazione, non è vero? Fate qualcosa di giusto, vi date una pacca sulla spalla e poi immediatamente dopo fate qualcosa di sbagliato, diventate orgogliosi e vi frustrate. Proprio quello che dice: oh, miserabile che sono, me infelice questo, chi mi libererà da questo conflitto? La sua volontà è frustrata. Non è che il male vinca sempre, è che il suo standard è molto elevato perché la legge è così santa, così giusta, così buona, così spirituale, che quando vede l'alto standard della legge vuole vincere sempre dalla parte di Dio e qualsiasi vittoria del male gli sembra una sconfitta orrenda. Ed è per questo che dico, e mi ripeto, lo ripeto così spesso, che la strada verso la spiritualità è sempre lastricata da un senso della propria miseria. Sempre. Non della propria gloria personale. Questo è un vero uomo spirituale, un cuore spezzato e contrito. Questo è un uomo che sta gridando: oh Dio, non posso essere tutto ciò che vuoi che io sia, non posso adempiere tutta la tua santa legge giusta, perfetta e buona. E sapete, ci sono molti cristiani che non sono a questo punto. E non è perché non sono così santi, ma perché sono così superficiali nella loro comprensione della santa legge di Dio. Ebbene, ci ha dato la condizione, ci ha dato la prova ed ora ci dà la causa, la sorgente. E con questa ci fermeremo. Versetto 16. Ora, se faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona. Voglio dire, non è colpa della legge. Perché io voglio compiere la legge, non potresti dire: cos'è che ti fa desiderare di adempiere la legge? La nuova creazione. Ve lo dico io, è la nuova creazione, quella natura divina che si trova in me, quel seme incorruttibile ed eterno, quella parte di me di cui parlava Giovanni quando disse: se sei veramente nato di nuovo, non peccherai. Quella nuova parte di me desidera veramente obbedire alla legge, vuole adempiere la legge e quindi affermo che la legge è buona perché la parte buona di me vuole farlo, capite? La legge è buona. Ora quindi, versetto 17, se non è la legge che è cattiva, che è empia, se la legge non è il mio problema quindi, ora dunque non sono più io a farlo, ma chi? Che cosa? Il peccato che dimora in me. Ora ascoltate molto attentamente, oppure perderete tutto il senso del discorso qui, ok? Se non capite questo punto. Il cristiano ha nel suo cuore il senso dell'eccellenza morale della legge di Dio. Più maturo è quel cristiano, più profondamente è impegnato, dedicato alla direzione dello Spirito di Dio nella sua vita. Più profondo è e sarà il suo amore per il Signore Gesù Cristo. Più profonda è la sua percezione della santità di Dio. Maggiore sarà il desiderio di adempiere la legge. E visto che questa è la parte migliore di lui stesso, che desidera adempiere la legge di Dio, allora la volontà di Dio, la legge di Dio, deve essere il meglio. E quindi non è la legge di Dio il problema. Il problema è il peccato che dimora in me. È la nostra umanità, di nuovo. Però qui, al versetto 17 troviamo l'affermazione chiave per interpretare l'intero passo. Nel versetto 14 parlava solamente in termini generali e ci ha dato una sorta di prospettiva nella sua umanità non redenta, come se lo dominasse. E tu ed io conosciamo questa esperienza, a volte ci sembra che il peccato ci domini completamente. Semplicemente non riusciamo ad essere tutto quello che vorremmo essere per Dio. Vi siete mai sentiti così? Non riusciamo ad essere potenti come vorremmo, non riusciamo ad essere puri come vorremmo, non riusciamo ad essere santi come sappiamo che la sua legge vuole che siamo. E quindi possiamo dire nel versetto 14: sono carnale e mi vendo prigioniero al peccato. Questa è un'affermazione non tecnica, ovviamente è una dichiarazione generale. E dice: sono carnale, non sta dividendo se stesso in due, dice ok, oh, sono io qui al peccato in quel momento, no, sta semplicemente dicendo io sono responsabile. E penso che il versetto 14 è molto importante, perché dice al cristiano che se pecchi, chi è responsabile? Tu. E ci protegge da una sorta di dualismo filosofico che oggi viene insegnato in molti ambienti, secondo i quali quando pecchi è solamente la tua vecchia natura che pecca, quindi lasciala peccare, non puoi correggere una vecchia natura comunque, lasciala fare, è il suo corso, e Dio non ti renderà responsabile comunque, è solamente la tua vecchia natura, però dice io, e si assume la responsabilità. Così devi fare anche tu, sono io, non sono due persone, sta parlando in termini non tecnici. Quando vediamo la legge santa e pura di Dio, vediamo la nostra peccaminosità. E quindi dice, oh, quanto sono peccatore, e più comprendo la legge di Dio, più vedo quanto sono prigioniero del peccato. Però non voglio che vi confondiate, dice nel versetto 17. Lasciate che chiarisca la cosa, ok? Non sono più io a farlo, ma cosa? Ma il peccato che dimora in me. Vedete che è importante? Qui sta facendo una distinzione tecnica. Ora, guardate qui, non sono più io. Volete sapere una cosa? Non ci sono non più nella vita di un incredulo. Qualunque cosa fosse, lo è ancora. Non ci sono più non io in una persona che non è rigenerata. Perché non aveva più alcun non più. E nemmeno nessun ora. Non può dire ora sono diverso. Non sono più così. Non ci sono più ora, non ci sono più non più. Quando dice de uceti, un avverbio negativo di tempo, significa che da questo momento in poi qualcosa è cambiato. Ora. Da quando Cristo è entrato a far parte della mia vita e da quando sono stato redento, non è più il mio io interiore profondo, in senso tecnico non sono più io a farlo, ma è il peccato che rimane attaccato a me. State cominciando a capire la distinzione che sta proponendo? Devi capire questo per comprendere il carattere della rigenerazione. E li sta dividendo i capelli semantici nel versetto 17, non nel versetto 14. Il versetto 14 offre una dichiarazione generale. Il versetto 17 chiarisce dicendo, ok, allora capiamolo bene, ok? Non è più davvero il nuovo io, ma è solamente il peccato che dimora in me. È Galati 2:20, di nuovo, quando dice, fratelli, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che io vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Capite il punto? Sta dicendo, sono io, ma non sono io. E di nuovo, quello stesso io. Lo stesso 2:20, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Capite? Sta dicendo, sono io, ma non sono io. È un nuovo io. Ed è esattamente quello che sta dicendo al versetto 17. Quindi dopo la salvezza, la parte dell'uomo in cui risiede il peccato non si trova più nel suo io più profondo. Non risiede più nel suo ego, non è più lì nella sostanza stessa di ciò che quell'uomo è. Quella parte è stata ricreata per essere come Cristo. Ed il peccato trova la sua dimora residua nella sua carne, nella sua umanità. E lo dice nel versetto 18. Dice, io so infatti che me, cioè nella mia carne, non dimora alcun bene. Qual è la fonte del problema di Paolo? La condizione? Il conflitto? La prova? Non faccio quello che voglio fare, faccio quello che non voglio fare. La fonte? Fino al versetto 17. Il peccato? Che cosa? Che dimora o che abita in me. Il peccato? Che dimora in me. Potrei suggerirvi che c'è una grande differenza tra il peccato che sopravvive ed il peccato che regna. Il peccato non regna più, però sì sopravvive in noi. Concluderò con questo. Siamo come un artista inesperto che ha un quadro da dipingere, una posizione chiara. Forse è fuori e vede le montagne, gli alberi, i fiumi, ha il suo cavalletto, ha tutti i suoi colori. È pronto, pronto a dipingere questo paesaggio meraviglioso, glorioso. Il problema è che è un vero pasticcione. Non riesce nemmeno a disegnare figure stilizzate, figuriamoci paesaggi. Ha proprio lì la scena da dipingere, in tutta la sua maestosità meravigliosa. Ha i colori per dipingerla, ma non ha la capacità. È debilitato dalla sua incapacità fisica. Non è che non riesca a percepirla, non è che non abbia gli strumenti a disposizione, è solo che la sua goffaggine è d'intralcio. La colpa non è della scena, vero? Non c'è nulla di sbagliato nella scena? La colpa non è nemmeno dei colori? La colpa è nell'incapacità dell'artista? E questo è esattamente dove il cristiano trova la sua frustrazione. Io credo che sia proprio qui che arriviamo al punto in cui chiediamo al maestro artista di mettere la sua mano sulla nostra mano, di tenere la nostra mano mentre noi teniamo il pennello e di tracciare i colpi che, indipendentemente da lui, non potremo mai dipingere. Ed è per questo che dobbiamo renderci conto che la vittoria che sperimentiamo arriva solamente quando ci arrendiamo a colui che può vincere la carne. In Galati, capitolo 5, concludo con questo versetto, versetto 17. Dice: poiché la carne ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne, e questi sono opposti l'uno all'altro affinché non facciate le cose che vorreste. Suona familiare? Proprio quello che dice Romani 7? E potremmo dire: io conosco questa battaglia, però come la vinco? Torno indietro di un versetto. Io dico: camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto, che cosa? I desideri della carne. Io credo che lo spirito possa darci la vittoria, però lasciate che vi avverta: più vittoria abbiamo e più maturi diventiamo in Cristo, più vediamo la giustizia e la rettitudine vincere sul peccato, più riconosceremo la peccaminosità del peccato e più ci ritroveremo in Romani 7. È un posto per persone totalmente dedicate, completamente abbandonate, il cui desiderio più profondo e più personale è quello di adempiere a tutta la legge di Dio, e sono in grande angoscia perché non possono farlo. E quindi gridano: oh, miserabile uomo che sono! Quando, versetto 24, quando, chi mi libererà da che cosa? Da questo corpo di morte? I termini sono sempre coerenti. Quando è che mi libererò di questo peso? Ed arriverò alla gloria, così facendo adempirò eternamente la legge di Dio. Questo è il primo lamento e ne restano ancora due. Preghiamo. Padre nostro, ti ringraziamo stasera per questo passo così, così profondo, che apre i nostri cuori e ci aiuta a vedere la lotta. Ti ringraziamo, oh Dio, perché siamo nuovi in Cristo. Pensiamo alle parole dell'apostolo Paolo alla chiesa di Corinto, quando scrisse: se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E sappiamo, Padre, che nella nuova natura tutte le cose sono nuove, che in quel nuovo io che siamo in Cristo, tutto è nuovo, e lì c'è giustizia. Però, Padre, la carne, il corpo di questa morte, le nostre membra, questo corpo mortale, con la sua carne residua, il suo carattere residuo, continua a rimanere e ci porta alla guerra. Aiutaci a sapere che non è colpa della non è colpa della legge, perché la legge è santa, buona e giusta, ma è la colpa del peccato. Quindi Dio, dacci il desiderio giusto del cuore di adempiere a tutta la tua legge, di vedere il peccato distrutto e sconfitto. E sappiamo che quello avviene quando camminiamo nella potenza dello Spirito. Aiutaci a dipendere da Lui affinché possiamo assaporare la dolcezza della vittoria. Finché in quel giorno, quando Gesù tornerà e ci libererà dal corpo di questa morte, in quel giorno diventeremo tutto ciò che dovremmo essere nella tua gloriosa presenza. Tieni i nostri cuori aperti mentre continuiamo attraverso il corso di questo capitolo affinché possiamo ascoltare la tua voce e ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.